Bentornati a Blue Train, il treno che in ogni puntata ci permette di conoscere un protagonista del mondo della musica. Io sono Simone Cavagnino e sono il macchinista di questa locomotiva che anche oggi viaggerà sospinta dalle carezze vocali di Rita Leone, dall'analisi musicologica del nostro Mario Evangelista e dalla regia della persona che in questo momento è accanto a me, Carlo Paler. Per comprendere meglio il protagonista che oggi salirà sul Blue Train, iniziamo a viaggiare leggendo questa frase. Tutti, all'inizio della gioventù, sanno qual è la propria leggenda personale. In quel periodo della vita, tutto è chiaro. Tutto è possibile e gli uomini non hanno paura di sognare e desiderare tutto quello che vorrebbero veder fare nella vita. Ma poi, a mano che il tempo passa, una misteriosa forza comincia a tentare di dimostrare come sia impossibile realizzare la leggenda personale. Oggi il nostro viaggio inizia con questa frase e questo brano che andiamo subito ad ascoltare. La frase letta poco fa appartiene al romanzo di Paulo Coelho che si intitola L'Alchimista, la cui prima edizione risale all'anno 1988. L'Alchimista è un romanzo che è stato pubblicato in 56 lingue ed è un romanzo di formazione in cui il suo protagonista, Santiago, durante la storia matura e si evolve perché è alla ricerca della sua leggenda personale, lo scopo della propria vita, ciò che una persona ha sempre desiderato fare e che emerge fin dall'inizio della gioventù. Santiago è un pastorello spagnolo che decide di mettere in discussione le sue certezze per raggiungere ciò che più profondamente è deciso per lui nell'anima del mondo. Decide di partire e lasciarsi alle spalle le poche certezze per raggiungere il suo destino. Per farlo attraverserà lo stretto di Gibilterra, tutta la striscia del Nord Africa, attraversando il deserto fino a raggiungere le piramidi d'Egitto, in un viaggio in cui incontrerà non poche difficoltà. Il nostro protagonista di oggi, come Santiago, ha scoperto la sua leggenda personale fin da bambino. Lui si chiama Bebo Ferra, è un chitarrista e compositore italiano che già dall'età di 9 anni scoprì di amare profondamente la musica e la chitarra, quando questa fu regalata al suo fratello più grande, che si chiama Massimo e fa anche lui il chitarrista. È stato l'amore per la chitarra a spingere Bebo a viaggiare, a ricercare i suoni che solo attorno al mondo potevano permettergli di cercare la sua leggenda personale. Il brano ascoltato poco fa si intitola L'alba di Yusif e appartiene al lavoro di Bebo Ferra che si intitola Luar, uscito nel 2009 per la Egea. E accanto alla chitarra di Bebo c'era il pianoforte di Rita Marco Tulli, il contrabbasso di Lello Pareti e il violoncello di Marco Decimo. Sulle note che stiamo già ascoltando in sottofondo andiamo a continuare il viaggio su Blue Train ascoltando qualche anno dopo. La leggenda personale di Santiago e quella del nostro protagonista di oggi, che è Bebo Ferra, ci accompagnano sulle note finali di questo brano che si intitola Qualche anno dopo e che appartiene all'album del Devil Quartet di Paolo Fresu che si intitola Stanley Music, uscito per la Blue Note nel 2007. Alla chitarra c'è il nostro Bebo Ferra, alla tromba Paolo Fresu, al contrabbasso Paolino Dalla Porta e alla batteria Stefano Bagnoli. Santiago, il protagonista dell'Alchimista di Paolo Coelho, sa che quando si desidera una cosa, chiunque tu sia o qualunque cosa si faccia, questo accade perché questo desiderio è insito nell'anima dell'universo. E quel desiderio così forte e penetrante sarà la missione da svolgere nella vita. Santiago passa attraverso diverse prove, viene derubato, convive con una profonda solitudine e incontra un mercante di cristalli per cui lavorerà e che gli permette di guadagnare del denaro. Ma questo non è quello che Santiago vuole fare nella vita, non vuole stare con il mercante di cristalli. E a un certo punto della storia, il giovane pastorello riflette su cosa sia giusto fare del suo destino. Magari è meglio vivere come il mercante di cristalli per cui lavora, ancorato alle sicurezze, non andare mai alla Mecca e vivere nel desiderio di conoscere la vita. Ma nel suo profondo, Santiago si rende conto che deve lasciare il mercante di cristalli, abbandonare le facili sicurezze se vuole arrivare al fondo di se stesso. Bisogna continuare a perseguire il proprio fine, lo scopo profondo della propria vita, come la carovana che segue gli astri per raggiungere la sua meta. È in questo viaggio spirituale che ci sta portando a conoscere la musica di Bebo Ferra. Anche parallelamente Santiago, la figura di Santiago, il personaggio poi descritto e raccontato da Paulo Coelho nell'Alchimista, è arrivato lo spirito di Rita Leone.
Ma quale spirito? Io sono qui in carne e ossa.
Non è lo spirito, non è lo spirito. Sei tangibile, cioè, ecco, è tangibile.
Giù le mani.
La sto tangendo, ti sto tangendo, ok?
Sì, per la tangente. Ma oggi è l'ultima puntata.
Ma sì!
Ma questo trenino è arrivato al capolinea, ma
sì.
Non dirmelo.
Beh,
è stato un viaggio fantastico.
Carlo, ma è finito il carbone?
Quasi.
Quasi. Carlo non parla come sempre. Io sono disperato. Ma quante volte l'abbiamo sentito parlare, Carlo, in questo ciclo? E Carlo, è facile un ciuf ciuf.
Allora, amici, è stata un'esperienza fantastica, almeno per me, quindi io vorrei ringraziare innanzitutto questo pazzo di conducente che ha guidato alla velocità del fulmine, il Simone Cavagnino. Vorrei ringraziare Mario Evangelista. Ci sentiamo sempre via telefono. Mario, devi venire in Sardegna a farti una vacanza. E naturalmente mi stringo al mio regista preferito, il Carlo Paler, che tanto ha livellato i livelli, insomma, ha reso la mia voce più bella che mai.
Ma si è stancato di mettere il carbone, mi sa. No, Carlo ride. E quello è importante, perché ridere fa bene al cuore.
Al giusto? Cuore. E quindi si parla di ridere, di ridi e quindi di reading.
Sì.
Guarda, che trasposizione che ho fatto.
E io che sono il macchinista di questa locomotiva, ci tengo a ringraziarti per i contributi importanti che hai dato a Blue Train. Grazie per averci accarezzato con le tue coccole vocali.
Grazie a voi. Io oggi, come ultimo reading di Blue Train, vi porto la storia di un viaggio alla ricerca di noi stessi e dei sentimenti importanti. E quello che c'è veramente di importante non è arrivare al capolinea, ma la cosa importante è il percorso che si fa per arrivare alla meta. E quindi l'alchimista di Paulo Coelho è pronto sul binario.
Andiamo ad ascoltare quindi Rita che legge un passo tratto dall'alchimista di Paulo Coelho.
Non pensare a quanto è rimasto indietro, disse l'alchimista quando cominciarono a cavalcare tra le sabbie del deserto. È tutto annotato nell'anima del mondo, laddove rimarrà per sempre. Gli uomini sognano più il ritorno che la partenza, disse il ragazzo, che stava già riabituandosi al silenzio del deserto. Se quanto hai già trovato è fatto di materia pura, non potrà mai marcire. E tu un giorno potrai tornare. Se è stato soltanto un attimo di luce, come l'esplosione di una stella, allora non troverai più nulla quando ritornerai. Ma avrai visto un'esplosione di luce. E anche solo per questo ne sarà valsa la pena. L'uomo parlava il linguaggio dell'alchimia, ma il ragazzo sapeva che stava riferendosi a Fatima. Era difficile non pensare a quanto si era lasciato alle spalle. Il deserto, con il suo paesaggio quasi sempre uguale, si popolava solitamente di sogni. Il ragazzo vedeva ancora le palme, i pozzi e il viso della donna amata. Vedeva l'inglese con il suo laboratorio e il cameriere, che era un maestro e non lo sapeva. Forse l'alchimista non ha mai amato, pensò. Il settimo giorno di viaggio, l'alchimista decise di accamparsi più presto del solito. Il falco si allontanò in cerca di una preda ed egli estrasse la borraccia dell'acqua che offrì al ragazzo. «Adesso sei quasi al termine del viaggio», disse l'alchimista. «I miei complimenti a te, che hai seguito la tua leggenda personale». «E tu mi stai guidando in silenzio», disse il ragazzo. Pensavo che mi avresti insegnato ciò che sai. Qualche tempo fa mi sono trovato nel deserto con un uomo che possedeva libri di alchimia, ma non sono riuscito a imparare nulla. C'è solo un modo per imparare, rispose l'alchimista, ed è attraverso l'azione. Tutto ciò che avevi bisogno di conoscere, il viaggio te lo ha insegnato. Manca solo una cosa. Il ragazzo desiderava sapere quale fosse, ma l'alchimista teneva gli occhi fissi sull'orizzonte, aspettando il ritorno del falco. Perché ti chiamano alchimista? Perché lo sono. E in cosa sbagliarono gli altri alchimisti che cercarono l'oro e non riuscirono a scoprirlo? Si limitavano a ricercare l'oro, rispose il suo compagno. Ricercavano il tesoro della propria leggenda personale, senza il desiderio di viverla. Che cosa devo ancora conoscere? Insistette il ragazzo. Forse, se ti trovassi in un laboratorio di alchimia, questo sarebbe il momento giusto per studiare la maniera migliore di capire la tavola di smeraldo. Ma sei nel deserto. E allora, immergiti nel deserto. Serve a comprendere il mondo altrettanto bene di qualsiasi altra cosa sulla faccia della terra. Non c'è bisogno che tu capisca il deserto. Basta che osservi un semplice granello di sabbia e vi scorgerai tutte le meraviglie della creazione. Come posso immergermi nel deserto? Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose, perché è originato dall'anima del mondo. E un giorno vi farà ritorno.
Ad accompagnare il reading di Rita Leone, che ha letto un passo del libro di Coelho intitolato L'Alchimista, c'era un brano di Bebo Ferra intitolato Kaleidoscopic Arabesque. Ad affiancare Bebo c'era un musicista con cui il nostro protagonista collabora stabilmente da anni, Javier Girotto, poliedrico musicista argentino che in questo brano riesce a creare insieme a Bebo un'alchimia melodica e armonica che evidenzia intrecci di trame e colori che, come nell'arabesco ornamentale, creano un'immagine ricca di fantasia. Il disco si intitola appunto Kaleidoscopic Arabesque ed è uscito nel 2011 per la Sound Lab e Accademia del Suono. Io sono Simone Cavagnino e sono il macchinista del Blue Train. Posso salutare il protagonista di oggi, l'alchimista della chitarra, Bebo Ferra, che è con noi dall'altra parte della cornetta.
Ciao, ciao Simone.
Innanzitutto come stai?
Ciao. Bene, tutto bene, grazie. Tutto bene.
Oggi hai suonato?
Oggi non ho suonato, suonerò domenica, poi settimana prossima altri concerti.
Ma ti capita di stare dei giorni senza suonare?
È raro, devo ammettere che tipo quando faccio le vacanze con mia moglie, mio figlio, generalmente mi porto la chitarra e non resisto più di 3-4 giorni lontano dallo strumento.
Infatti
è l'abitudine, se vado in vacanza quasi sempre me la porto, cioè guardi, dico, ora un periodo non me la sono portata, il viaggio di nozze, ecco, quella non me la sono portata. Scusi, una volta nella vita non te la porti dietro. Lì ho evitato, perché sennò c'era il divorzio il giorno dopo, per cui...
Bebo, come nasce questo grandissimo amore nei confronti della chitarra?
Ma guarda, è una storia, cioè, racconto sempre questo aneddoto che è la pura verità, tra l'altro. Quando io avevo 8 anni, i miei genitori hanno avuto la bellissima idea di comprare delle chitarre ai figli. Hanno detto, vabbè, questa ne ha 12, questa ne ha 14, questa ne ha 16, gliela prendiamo. Quello che ne ha 8, figurati, non gliela prendiamo, è piccolino. Mai l'avessero fatto. pianti per 3 mesi. Io volevo la chitarra assolutamente, proprio un destino scritto nel mio DNA, perché hanno provato a corrompermi con delle automobiline, sai, cavalli, le robe, proprio i cavalli a dondolo, dico, non a cavalli veri, cioè, con dei giocattoli, ma niente, non c'è stato niente da fare, tant'è che dopo 3 mesi me ne hanno comprato una più bella dei miei fratelli, con la mancante, sì.
Quindi si è ribaltata la situazione.
Perché io non avevo pace, io mi ricordo che, ma proprio ho un ricordo, ora chiaramente offuscato perché sono passati diversi anni, del fatto di tanti pianti proprio perché volevo la chitarra, finché proprio non me l'hanno presa, quindi un destino proprio scritto, diciamo, come strumento, ecco. E quindi da lì è iniziata la mia storia con la chitarra.
Da subito hai avuto poi la sensazione che il jazz ti avrebbe rapito, oppure il percorso è iniziato diversamente?
Chiaramente. Ho iniziato con cantautori, in quel periodo c'era Battisti che andava di moda, quindi mi ho imparato tutte le canzoni di Lucio Battisti, mi scrivevo gli accordi in un quadernino, anzi quello che scriveva era il più grande, io gli fregavo gli accordi, gli fregavo il suo quadernino e mi studiavo i pezzi.
Esiste ancora questo quadernino?
Guarda, dovrei chiederlo a mio fratello, che aveva tutto questo quadernino con tutti gli accordi ordinati di Lucio Battisti. Dovrei cercarlo, però ora mi vedi, non ho mai veramente cercato questo quaderno, perché è il mio primo rapporto con la musica, diciamo, vera, una scritta, no, perché era un fogliettino a quadretti con gli accordi scritti mi maggiore, mi minore, quindi non è che fosse vera scrittura musicale, non osavamo tanto. E ti dicevo che quindi iniziato così, poi mi sono appassionato al rock, ti dico proprio le mie fasi, no, quindi i Deep Purple, Led Zeppelin e qualcosa dei Beatles che comunque cominciava a girare a casa nei dischi, questo 12 anni, quindi 4 anni dopo. Poi a 15 anni, verso i 15, è arrivato Joe McLaughlin, i gruppi progressive, quindi Soft Machine, gli Aria in Italia, e quindi ho iniziato a abbandonare quindi il rock. E poi dopo il passaggio, diciamo, da John McLaughlin e Soft Machine a questi gruppi qua, è stato direttamente al jazz, quindi con Miles Davis, Coltrane, questi 16 anni, anzi un anno dopo già ho iniziato a appassionarmi a sentire, arrivavano questi dischi a casa tramite amici, sai, come, a quei tempi non c'era internet e quindi non c'era, dovevi trovare gli amici che avevano i dischi e dovevi trovare appunto quello che ti portava, ha sentito questo disco di Miles Davis, questo di Coltrane, ci passavamo una marea di cassette, a che tempi c'erano le cassette,
sì.
Come quelli dell'anteguerra, ma è la verità,
cassette e vinili, tra l'altro vinili da trattare.
Bravo.
Con cura, perché
sì, perché cassette e vinili, era questo il giro, per cui c'erano degli amici appunto che ci, se non potevi comprarli tu, perché a quei tempi i soldi erano veramente pochi, tra l'altro eravamo in grandissima crisi economica in quegli anni, quindi se ti ricordi era fine anni 70, per cui c'era la crisi petrolifera, le targhe alterne, ti ricordi? Non so.
Sono degli 80, però...
Ciao! Possiamo... C'è qualche annetto più di te, per cui l'avrei sentito parlare, per cui a soldi a casa ne giravano pochi, mia madre non poteva permettersi, poi con 2 figli chitarristi era dura pagare i dischi, per cui qualche piccolo risparmio compravamo qualcosa, ma gran parte delle cose venivano appunto dalla cose che ascoltavamo con gli amici o dischi che ci passavano, era tutto un via vai di cose, e da lì ho scoperto appunto il jazz, e ho iniziato proprio con Miles Davis, Coltrane, Mingus, mi ricordo i primi amori sono stati questi qua, proprio i grandi, quelli veri, proprio grandi, sono partito da questi.
Che bello, ma ti immagini quanti falò avrai fatto tu? Ragazzi, venite al falò in spiaggia, stasera c'è Bebo Ferra.
No, non faccio neanche uno, dico la verità. Primo perché statisticamente il chitarrista è lo sfigato del falò, perché suona e gli altri si fanno le ragazze, per cui...
Però
senza sapere quello, però ne ho fatti pochi.
Uno si fa sempre i falò e diventa un drago suonando.
Noi ne ho fatti pochi.
Okay.
Ma poi statisticamente proprio il chitarrista del falò è proprio sfigatissimo, perché suona per gli altri e gli altri amoreggiano.
Vabbè, però sai,
il duo Ferra Alfalo una sera per uno, quindi...
Beh, un ricordo molto bello di quel periodo, proprio periodo di crescita, perché ho avuto la fortuna di condividere la musica con appunto mio fratello e altri musicisti, Francesco Soggiu, che erano legatissimi, eravamo proprio fratelli, quindi scoprivamo tutti i dischi insieme, Massimo Tora, altri personaggi che stavano in Sardegna, e quindi scoprivamo... Ogni disco che scoprivamo era una cosa, era un viaggio che ci facevamo, e la differenza forse con questi tempi è che quando scoprivamo un disco, mi ricordo che so, Africa Brass di Coltrane, cioè noi ascoltavamo quello per 3 mesi. Ora, che so, penso ai ragazzi di oggi che invece fagocitano tanta di quella musica e in fondo non entrano nell'anima di nessun disco, no? Per questo io lo spiego anche ai miei allievi spesso, cioè non fate quell'errore di ascoltare poco di tutto, è come leggere 100.000 libri, invece a volte ne leggi uno ma lo capisci per davvero, mi leggo Delitto e Castigo di Dostoevsky, capisco veramente di cosa stiamo parlando, e quel libro ti arricchisce 100 volte più della lettura di altri 100 libri letti così uno dopo l'altro, senza che tu entri nell'anima della musica. Quindi per certi versi è stato un periodo pazzesco, perché mi ricordo mesi che ascoltavamo solo quel disco, cioè scoprivamo una cosa bellissima, che so, il quintetto di Miles, il trio di Bill Evans, quando è uscito Jarrett, cioè noi si ascoltava per mesi con gli amici, se erano 5 del mattino, 4 del mattino, e si ascoltava, si commentava, si parlava, e quindi tu entravi veramente nell'anima. Quando mi ricapita di ascoltare i dischi che non sento da allora, io mi ricordo tutto, nota per nota, tutto proprio perfettamente, e questa è una roba che mi ha colpito, perché ho capito che l'ascolto che avevo fatto allora era veramente profondo, quindi non è che si è stratificato con altre cose, cioè è rimasto assolutamente puro quell'ascolto, tant'è che, ripeto, dopo 20 anni che ho ascoltato i dischi significativi della mia crescita musicale, io mi ricordavo tutto.
Io mi voglio riagganciare a questo, ti voglio chiedere che rapporto hai prima di tutto con la musica liquida, quindi queste nuove frontiere con le quali si esporta la musica, sai, iTunes, io...
Sì.
Piuttosto che un iPod che ti permette di avere magari 40.000 pezzi, come si pone Bebo Ferra rispetto a questo?
Mi pongo, guarda, in questa maniera, un po' devo mettere un pelino nostalgica, perché mi rendo conto che è difficile rivivere lo stesso tipo di emozioni che ho vissuto io allora, quando scoprivo veramente tutto, è difficile, cioè noto che un po', io parlo per gli altri, poi ti dirò cosa penserò per me, nel senso che proprio gli altri vedo che hanno questa difficoltà a entrare nell'anima proprio di quello che ti ha voluto raccontare l'autore del disco, no? Per quel mi riguarda io pure, cioè nel senso che, per esempio, ho notato nel tempo, no, che i dischi che masterizzati, anche se sarebbe illegale, però è normale che tutti abbiamo dei dischi.
Beh, come le cassettine che ci si faceva, è uguale.
Bravo, la sta cosa. Allora era legale, ora con i CD con i CD masterizzati non è legale. Ecco, io se c'ho un CD masterizzato non l'ascolto. Non so perché, ne ho una marea. Non so perché, devo avere la copertina, devo toccarlo, è molto materiale la cosa, cioè mi devo almeno fotocopiare la copertina con tutto quello che c'è scritto dentro. È pazzesca sta roba, una roba, cioè, ho analizzato psicologicamente, cioè è pazzesco, perché c'è un sacco di musica, c'è, cioè, degli hard disk pieni di roba che non ho ascoltato, cioè non ho ascoltato, quindi trovo che puoi avere tante informazioni, poi sta sempre a te scegliere il tuo percorso, no? Cioè, ora voglio ascoltare questo, analizzare questo.
No, è un aspetto molto romantico dell'ascoltare musica, questo.
Sì, un po' sì, nostalgico, romantico, però è così. Alla fine devo ammettere che continuo a fare così.
Com'era la scena jazz quando iniziavi a suonare jazz a Cagliari?
Veramente eravamo pochissimi, ti ripeto, quei nomi che ti ho già fatto prima, mio fratello, a Cagliari c'era mio fratello, c'era Billy Secchi, purtroppo, povero che ora non è più con noi, c'era Francesco Soggiu, c'era Piero Di Rienzo, eravamo veramente pugni di mosche, eravamo veramente una decina di musicisti.
Ma Paolo l'avevi già iniziato a conoscere da quei
Paolo,
tempi?
Mi avevo sentito parlare, il primo che mi ha parlato di Paolo è stato Billy Secchi, che mi parlava di questo trombettista bravissimo che stava al nord, allora la distanza non è che parli dell'anteguerra, stiamo parlando dei primi anni 80, per cui voglio dire non stiamo parlando del 1940, però comunque tra Sassari e Cagliari c'è una distanza, quindi non sempre era facile conoscere le cose. E ci aveva parlato appunto Billy di questo ragazzo, di questo talento, questo trombettista, e poi siamo andati a incontrarlo, come mi ricordo quando ci aveva parlato di Salvatore Maiore e Paolo Carrus, mi ricordo proprio che avevamo caricato la macchina con appunto quegli altri amici di Cagliari e siamo andati a trovarli, ma proprio abbiamo bussato a casa loro. Ciao, siamo venuti a Cagliari. E siamo arrivati lì, messi gli strumenti, suonato, registrato, subito andavamo a cercarli con l'anternino, perché purtroppo la Sardegna è uno dei posti più belli del mondo, però è un'isola, e quindi quando quegli anni lì era ancora più un'isola, per cui era veramente in pochi, cioè giravano poche cose, cioè appunto giravano i dischi dei musicisti internazionali, delle star internazionali, appunto Coltrane, dei giganti della storia, diciamo, ecco. Poi non avevi nessun rapporto diretto con i musicisti di jazz, perché erano veramente pochi, quindi erano un manipolo di 10 persone. Anche questo però col tempo ho rivalutato anche questa cosa, cioè io mi ritengo fortunato, perché per assurdo questo, il fatto di essere isolati ci ha fatto veramente andare a fondo alle cose in maniera incredibile, che spesso vedo che sono nel nord Italia, io mi sono trasferito a Milano 25 anni fa, raramente ho visto questo tipo di passione che ho avuto io condivisa con i miei amici, perché mi ricordo passavamo dei periodi proprio a esplorare, anche a suonare, a provare di tutto, facevamo le cose classiche, le cose free, le cose fusion, le cose rock, cioè provavamo veramente di tutto.
Se ti dico Andrea Parodi, cosa mi dici?
Ti dico, un amico che è volato via. Andrea, per certi versi, ha significato per me il riavvicinamento a, appunto, a certe cose della tradizione sarda, perché lui era molto vicino, molto incline appunto a un recupero, diciamo, della tradizione sarda rivitalizzata in maniera, diciamo, personale, no? E quindi quel periodo lì ha coinciso appunto col mio riavvicinamento, perché io per anni, sono sincero, non me ne sono assolutamente fregato, questa cosa qua giaceva lì nella mia memoria, ma non c'era nessun richiamo nella mia musica legato a questa cosa qua.
Riprendiamo un altro nome, Paolo Fresu, quindi Took Music, e quindi Specs People.
Ma Specs People è il mio ultimo lavoro discografico, prodotto appunto dalla Took Music di Paolo. È un disco abbastanza significativo nella mia carriera musicale, proprio perché indica un cambio di direzione delle cose che avevo fatto negli ultimi anni. Soprattutto per il fatto che appunto ho abbandonato volutamente in questo disco l'uso della chitarra acustica, perché cioè, parlo di 15 dischi a mio nome, che sono tanti, in cui avevo suonato la chitarra acustica, ma appunto ho voluto metterla da parte e ho voluto usare solamente lo strumento elettrico.
E questo mi ha colpito particolarmente,
sì,
lo sai.
Ma è stata una scelta proprio voluta, cioè volutamente non ho voluto suonare neanche in un brano l'acustica. Stavo sperimentando delle cose nuove con la chitarra elettrica e ho voluto appunto che questo disco fosse rappresentativo della mia ricerca.
Il live electronics.
Live electronics, sì, uso un sacco di effetti, mi piace usare il suono della chitarra filtrato attraverso l'uso di questi effetti, in cui ho voluto assolutamente evitare l'uso della chitarra acustica, su cui avevo fatto un altro tipo di percorso. Per me è un cambio di direzione molto netto, per cui appunto il suono che ho cercato non era molto legato né alle cose jazz tradizionali, perché il gruppo organo, batteria, chitarra di solito ti rimanda un tipo di sonorità molto diversa, no? Più mainstream, più classica forse.
Certo.
È lontano assolutamente dalle cose, diciamo, mediterranee tecniche, per cui non c'è nessun legame, anzi se uno ci vuole trovare delle cose può trovare dei riferimenti con, mi hanno scritto nelle recensioni, King Crimson, Radiohead, tutte cose vere che io con cui sono cresciuto. Radiohead non è che sono cresciuto perché sono più recenti, però ammetto che ultimamente li ho ascoltati molto.
Adesso andiamo ad ascoltarci, visto che siamo partiti con un viaggio su un doppio binario che è quello di Paolo Coelho e dell'alchimista, andiamo ad ascoltare proprio l'alchimista da Specs People.
Thank you.
cullati dalla fine dell'Alchimista. Torniamo con te, Bebo. Vorremmo che tu ci spiegassi un po' che lavoro hai fatto espressamente su questo brano.
L'Alchimista è un brano che chiaramente rimando all'Alchimista di Coelho, no? Anche se poi realmente, musicalmente, non c'è un legame così forte, così proprio, diciamo, inerente, no? Diciamo che forse la caratteristica principale è che comunque è un tema molto melodico. Ecco, e qui allora apro la parentesi, perché comunque la melodia è una delle cose, diciamo, principali, il comune denominatore di tutta la mia carriera musicale, obiettivamente, cioè il fatto della ricerca melodica, della cantabilità dei temi.
Ecco, però... ma armonie molto complesse e ricercate ci sono nella tua musica, che ospitano melodie semplici e cantabili.
Questa è una caratteristica assolutamente della mia musica. In questo caso il contesto non è più quello di prima, cioè di chi chiaramente la melodia era sempre cantabile e l'armonia era complessa, no?
Sì.
Però il contesto era sempre di un certo tipo, diciamo molto legato alla cosa mediterranea. Invece qua io stavo pensando al suono, avevo in testa i Pink Floyd, cioè ti dico cosa avevo in testa mentre scrivevo quel brano. Avevo in testa i Pink Floyd, i King Crimson, io avevo in testa quel suono lì, mentre scrivevo avevo in testa quel tipo di suono. Quindi ho cercato appunto di veicolare, diciamo, questa mia cantabilità, che di solito avevo veicolato su un genere di musica molto diverso da questo, no? Ho cercato appunto di farlo invece in questo tipo di contesto, e il risultato, devo ammettere che mi piace, mi appaga, e vedo che comunque piace anche a chi ha ascoltato il brano, chi ha preso il disco. Alcuni brani invece che ho scritto nel disco sono più criptici dal punto di vista melodico, ma basati magari su un'idea ritmica, perché appunto suonando in un contesto volutamente più rock, diciamo, rispetto ad altre cose, era più facile anche costruire della musica basandosi su dei parametri diversi. Questo, diciamo, invece qua ho usato proprio i parametri classici secondo cui scrivo musica, però ripeto, ho cambiato l'ambientazione sonora, ecco. Sì.
Molto bello l'organo di Yenno, è molto piacevole.
Sì, Gianluca è un ragazzo giovane che c'è a Milano, che non dico che l'ho scoperto io, però diciamo che gli avevo messo gli occhi addosso da un po' di tempo dal punto di vista musicale, che lui è un pianista fantastico, formidabile.
Essendo tu un docente, avendo studenti in diversi luoghi, quindi confrontandoti con diverse realtà, come sta nascendo la generazione dei nuovi jazzisti?
Sta nascendo tra mille difficoltà, questa è la prima cosa che mi sento di dire, nel senso che ormai le conoscenze si sono diffuse, appunto, attraverso, cioè, la cosa più eclatante degli ultimi 20 anni, appunto, è quanto è cresciuto il livello di comunicazione. Quindi oltre ad avere accesso alle scuole, cosa che ai miei tempi non era possibile perché non c'erano. Le prime scuole in Italia nascono 25 anni fa, appunto, quando io comunque ero già un professionista. Quindi diciamo che è cambiato questo. In più, appunto, internet, puoi trovare tutto di tutti. Quindi io vedo che comunque stanno veramente tutti, sono molto informati. Però il problema grosso in questo momento è quello di trovare gli spazi, perché già c'è poco spazio per quelli affermati, quelli conosciuti, che hanno già, diciamo, sono rinomati a livello nazionale. E per i ragazzi questo sta diventando un problema molto 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 molto, molto grosso, perché comunque io vedo che ci sono dei ragazzi che hanno delle idee interessanti. Mi capita appunto di sentire degli allievi, sia nel mio strumento o sentire anche altri ragazzi che hanno diciamo delle peculiarità, che sono sassofonisti, pianisti, trombettisti. Il livello medio si è alzato molto, però hanno questa grande difficoltà proprio di imporre un'idea musicale, e questo fa sì che il lavoro, che essendo così frastagliato, è difficile che investano su un progetto. E la cosa che fa più crescere la musica è investire su un progetto. Nella mia esperienza ho visto che i progetti che hanno durato a lungo, faccio l'esempio del duo con Paolino Dalla Porta, che esiste da più di 15 anni, noi abbiamo ormai un'interazione musicale che 15 anni fa non avevamo, perché abbiamo fatto tanti, tanti, tanti dai concerti. Coi Devi il quartet uguale, il gruppo è nato in un modo e si sta realizzando in un altro, perché abbiamo fatto veramente coi Devi una quantità di concerti infinita, cioè abbiamo fatto 300 concerti, se non di più, abbiamo girato veramente il mondo.
Com'è il tuo rapporto con Paolo Fresu?
Beh, con Paolo diciamo che in questo momento è una delle persone più importanti del mio panorama musicale, perché ormai collaboriamo insieme da tanti anni, noi ci conosciamo da tanto, dai primi anni 80, appunto da quando ti ho raccontato che Billy Secchi ci aveva parlato di questo trombettino di Berchita. Però poi in questi tanti anni ci hanno frequentati poco e non era mai nata questa scintilla musicale. Invece da 9 anni praticamente siamo molto molto stretti con Devil Quartet, e lui da poco, recentemente in un seminario che abbiamo fatto insieme, ha proprio confessato apertamente che praticamente i Devil Quartet sono proprio partiti dall'idea che voleva, dal fatto che lui la suona con me, perché era da tanti anni ci frequentavamo, ogni volta che ci trovavamo a suonare occasionalmente succedeva qualcosa, però non, i tempi non erano sarebbero mai maturi per realizzare qualcosa insieme. Lui ha detto, cosa l'ha detto con un seminario da poco a Udine che abbiamo fatto insieme.
Bello.
Mi ha anche commosso, perché ha detto proprio la prima volta, anzi ha detto, io faccio un gruppo perché voglio suonare con una certa persona, perché gli altri gruppi sono nati insieme, no, discendendo insieme. Invece stavolta lui ha detto voleva fare un gruppo con me, e poi ha costruito la band. E quindi io sono molto onorato di questa cosa. L'ha anche scritto nel suo libro Paolo, e dice, per tanti anni appunto con Bebo ci siamo incontrati, ma non era mai nato questo sodalizio musicale, perché ha detto le cose devono succedere, anche lui molto filosofo, quando devono succedere? Facciamo anche dei concerti in duo dove non ci diciamo nulla, partiamo, suoniamo, sono quei diamini che ci pare.
Ma io ho in mente l'anno scorso Siddi, una delle tappe dei 50 concerti.
Ecco, a Siddi non esisteva una prova.
Tu sei arrivato con un bottino di acqua benedetta e quindi praticamente lui,
che mia madre aveva dato per Paolo,
lui ha esordito ringraziando prima di tutto tua madre.
Sì.
E quindi l'acqua benedetta, e poi si iniziava a suonare, quindi ecco, è stata una scena magica quella.
Non abbiamo fatto uno straccio di prova perché non c'era il tempo, perché ti ricordi che era all'aperto, si iniziava alle 7:30, siamo arrivati e c'era già la gente, per cui abbiamo preso le parti dietro, ci siamo guardati, allora facciamo questa, tu fai questo, lì la parte A la fai tu, la B la fai tu, tutto sulla carta. E poi il concerto è stato fantastico, c'erano credo 3.500 persone, era una cosa, insomma, a Woodstock.
Sì, ma poi prima di entrare a suonare ho avuto anch'io l'onore di mangiare i dolcetti di tua madre.
Eh beh, cazzi, è un genio.
E quello è stato il segreto che mi ha fatto suonare così, secondo me.
Sicuramente. Quella è stata la cosa più importante. I mitici dolci di mia madre.
Bello, è stato un grande piacere parlare con te e conoscere...
Altrettanto,
insomma,
altrettanto mio.
La visione di Bebo Ferra, della musica, non so,
della vita
soprattutto, insomma, e poi che arriva direttamente da un mio concittadino, e quindi sono tanto fiero di questo. Come sei stato su questo Blue Train, Bebo? Comodo?
Benissimo, cioè a casa mia.
Sì?
Sono a casa mia, ma con te parlare proprio come se parlassi con mio fratello, mio coso, per cui proprio fantastico.
Grazie, Bebo, è stato un piacere. Noi ti auguriamo un buon proseguimento e ti invitiamo a tornare assolutamente sul, certo, Blue Train. Andremo a viaggiare e a esplorare altri mondi, sia letterari sia musicali.
Io auguro a te, a tua la trasmissione, appunto al programma, che non so, che sta andando molto bene, il successo che merita, perché è una bellissima cosa e mi fa piacere averne preso parte, per cui sono molto felice anche di questo.
Grazie, Bebo. Allora, appena ci rivedremo, mi raccomando, un po' di dolcetti di tua madre.
Assolutamente.
E se ce la fai anche una boccettina di acqua santa, sai? Quella.
Guarda, credo che vada a Lourdes fra qualche giorno, per cui non preoccuparti.
Ok, ti ringrazio. Ti abbraccio, a presto. Ciao Bebo. Ciao, ciao.
Continuiamo il viaggio sul Blue Train in questa puntata dedicata alla musica di Bebo Ferra, e lo facciamo con Santiago, il protagonista del romanzo di Paolo Coelho intitolato L'Alchimista. Santiago, nel corso del viaggio che decide di intraprendere per raggiungere la sua leggenda personale, incontra una donna, Fatima. I due si amano dal primo istante e il loro è un amore che supera ogni confine. Non è un amore chiuso e possessivo. Santiago sente la voce di Fatima e gli sembra più bella del rumore del vento che soffia tra le foglie delle palme. Fatima, fin da bambina, sognava che il deserto le portasse il più grande regalo della sua vita. E questo regalo è Santiago. Fatima sa di appartenere al sogno di Santiago, alla sua leggenda personale, e non si oppone alla partenza del giovane pastorello che deve proseguire il suo viaggio alla scoperta della propria leggenda personale. Le dune si trasformano con il vento, ma il deserto rimane sempre uguale. Così sarà il nostro amore. L'amore tra Fatima e Santiago è profondo. Lei rimarrà ad aspettarlo e veglierà tutte le notti in attesa del suo ritorno. No poto reposare è un brano della tradizione sarda scritto da Salvatore Sini e Giuseppe Raschel. No poto reposare amore coro. L'amore non conosce riposo, quando se ne ha davvero consapevolezza, quando si è davvero innamorati. L'amore è unico ed esclusivo, è un dono speciale che non si può sprecare, rovinare in alcun modo con pensieri che non contemplino l'altro, e non importa se si è lontani. Pensende a ti e so donzi momentu. Emergono i sentimenti più intensi e profondi dell'innamoramento, che vogliono preservare l'unicità dell'amore, così difficile da trovare. Che t'amo, forte t'amo, t'amo e t'amo. L'amore è infinito, è sopra ogni cosa, è capace di elevarci a una condizione soprannaturale e non conosce calcoli, strategie, è puro se è amore. Cattamo forte t'amo, t'amo e t'amo. È un amare che quasi non conosce il respiro, sembra di sentirla quella fitta allo stomaco che non permette di riposare, che rimuove le distanze e gli ostacoli, che è così unica ed esclusiva, come l'amore tra Santiago e Fatima, capace di superare ogni distanza, un amore racchiuso nell'anima del mondo. Salutiamo Andrea Parodi, che ascoltiamo cantare in questo momento e sentiamolo per qualche secondo.
Non potrò riposare, amore coro, pensando a ti e so, donzi momento, noi stessi in tristura, prenda e oro, né in dispiacere, o pensamento, t'assicuro che a te solo bramo, cattamo forte
Continuando il viaggio sulle tracce di Santiago e dell'alchimista di Paolo Coelho, vediamo arrivare adesso il nostro musicologo Mario Evangelista, che arriva dal deserto, portato dal vento del Levante. Ciao Mario Evangelista!
Ciao Simone, ben trovato!
Ciao Mario, come stai?
Allora, bene, fa un po' caldo qui.
Sì, anche qui fa abbastanza caldo, però abbiamo l'aria condizionata, quindi non è che ce ne si accorga tanto, vero Carlo? Carlo, in silenzio, annuisce. Mario, oggi cosa andiamo ad analizzare?
Allora, oggi analizziamo un brano tratto da Kaleidoscopic Arabesque, che è un disco suonato da Bebo Ferra alle chitarre, sia acustiche che classiche, e poi abbiamo Javier Girotto ai flauti andini e al sax soprano. Il pezzo in questione si chiama Sprigos de Luna, ovvero Spicchi di Luna, ed è un brano che ho scelto perché dimostra la visione musicale di Ferra a 360 gradi, perché Ferra nel corso degli anni si è dedicato al folk e alle sonorità mediterranee, curando molto la chitarra sia acustica che classica, e parallelamente poi in dischi come per esempio l'ho appena uscito Specs People oppure Visions si è dedicato all'effettistica e alla chitarra elettrica.
Per esempio lo dimostra in suoi lavori che sono Luar e Mari Pintau.
Sì, che sono quelli più dedicati, diciamo, all'aspetto sia della musica mediterranea e più in particolare della musica sarda. Sprigos de Luna si ricollega proprio a questo tipo di ambientazione musicale.
Infatti Bebo suona con il Devil Quartet di Paolo Fresu stabilmente. Quindi...
Sì, con Devil Quartet poi sperimenta un altro percorso e altri tipi di sonorità, riesce a portare avanti parallelamente, ecco, più direttrici estetiche.
Ci parli un po' del brano, Mario?
Sì, il brano è una danza, quindi fa riferimento, diciamo, alla danza mediterranea e più particolare, diciamo, a quella della vostra isola, quindi della Sardegna, ma Ferra ha sempre cercato di riprendere questi modelli popolari, ma li ha poi fatti propri, quindi non c'è dietro una vera ricerca filologica. È, diciamo, una semplicità popolare di facciata, tra virgolette potremmo dirlo, perché la melodia è molto orecchiabile e molto semplice, ma la struttura del brano è molto complessa. Infatti la struttura è formata da sezioni A e B, sistemate in questo modo A-A-B-B, e la parte A è molto complessa in quanto comprende 11 battute da tre quarti, quindi una sezione, come potremmo dire, sghemba, che tende a far inciampare un po' l'orecchio dell'ascoltatore. E poi invece la sezione B è composta da 8 battute da tre quarti, e le varie parti poi del pezzo sono congiunte, diciamo, da degli intermezzi, dei bridge, dei piccoli ponti.
Ma mi viene da riflettere, perché 11 battute di tre quarti sono una condizione molto rara nella musica di stampo mediterraneo.
È una condizione particolare, e qui si vede, insomma, la scrittura, il tratto compositivo di Bebo Ferra, che riprende queste sonorità, però le fa assolutamente sue e applica tutta una serie di strategie compositive che sono molto elaborate e tipiche, insomma, della sua penna.
Andiamo ad ascoltare Sprigos de Luna. Adesso Mario ti chiedo di continuare a parlarci di Sprigos de Luna. Quello che mi interessa è l'aspetto Javier Girotto, che suona tre strumenti diversi in questo brano.
Sì, infatti questa è la cosa molto particolare del brano, perché Girotto suona nelle tre diverse sezioni del brano tre diversi strumenti. Nell'ordine flauto andino, diciamo un flauto quindi diatonico che si muove in una sola tonalità, il sax soprano e poi di nuovo un altro flauto simile. È bello perché Girotto, quando suona i flauti diatonici, che possono muoversi quindi in un contesto armonico molto ristretto, lo fa perché Ferra ha costruito il brano intorno agli strumenti utilizzati da Girotto. Quindi i cambi di tonalità seguono gli strumenti, la tonalità, il momento in cui Girotto è più libero è proprio quando usa il sax soprano, perché è uno strumento cromatico e quindi può eseguire qualsiasi tipologia di nota e può essere slegato quindi da una logica tipica degli strumenti diatonici, quindi molto interessante questa cosa.
Ci parli del solo di Javier Girotto?
Molto interessante anche il fatto che Girotto, che usi uno strumento melodico che quindi può fare una nota alla volta, più che un solo è lui ad accompagnare creando questo ostinato ritmico, cioè queste note che si ripetono continuamente, e Ferra poi crea questo movimento armonico intorno a questa nota fissa, svolgendo un po' il ruolo che svolge in genere un pianoforte, quindi con accordi molto ampi, e questa parte è tutta improvvisata, i due si relazionano in maniera molto libera, ed è veramente una capacità che hanno soltanto interpreti di un certo calibro.
Ma ecco, io la vedo un po' come la chiusura di un cerchio, sai, questa è l'ultima puntata di Blue Train, come abbiamo mi viene da dire così, come abbiamo iniziato stiamo terminando. Questo mi richiama tanto il brano che tu analizzasti nella prima puntata, che è Punta Giara di Ralph Tano e la Paolo Fresu, tratto dall'album Chiaroscuro, uscito per ECM. Hanno caratteristiche abbastanza simili i due brani.
Sì, anche perché l'organico è molto simile, avevamo Paolo Fresu al filicorno e poi c'era Ralph Towner alla chitarra. Qui i ruoli erano, nel caso di Towner e Fresu, erano invertiti, come più naturale, diciamo, lo strumento armonico, quindi Towner accompagnava e poi Fresu faceva il solo. Ferra e Girotto hanno capovolto questa situazione, ma in realtà è vero, il cerchio si chiude dalla prima all'ultima puntata.
Come al solito sei stato molto esaustivo e ti sei comportato davvero da grandissimo tenente Colombo. Ti chiedo adesso di consigliarci un libro a tema.
Se devo consigliare un libro, beh, scelgo Sardinia Blues di Soriga, perché sia il brano di Ferra e Girotto sia questo libro mi hanno mostrato un'immagine della Sardegna allo stesso tempo così ancestrale ma anche così moderna, una terra in continua evoluzione, e penso che sia il libro sia il brano siano fortemente collegati per questo motivo.
Quindi Sardinia Blues di Flavio Soriga. Noi ti salutiamo e salutiamo anche Flavio Soriga. Insomma, Mario, siamo ai ringraziamenti qui. Carlo, ce l'hai un fazzolettino? Io mi sto per commuovere.
Dai, Simone, non commuovere.
È stato bello lavorare con te, Mario. Insomma, ascoltare le tue analisi, dalle quali abbiamo appreso tante cose. Abbiamo imparato a capire meglio anche come ascoltare il jazz.
Beh, per me è stato un piacere, dai, si vuole non piangere. Io ringrazio Blue Train, ringrazio te, Carlo Parel e Rita Leone. Speriamo che in un futuro ci siano ancora tanti vagoni di Blue Train.
Ma sì, speriamo bene, perché è stato un Blue Train davvero bello. Insomma, ci ha condotto a scoprire tantissime cose. Quindi ti salutiamo, ti abbracciamo tanto, Mario, e ti aspettiamo a Cagliari.
Un abbraccio, a
ciao.
Presto.
Ciao, Mario. Sottofondo si sente la fine di Stanley Breakfast, che fa parte di un live alla Casa del Jazz nel 2006 del Devil Quartet di Paolo Fresu. Nel viaggio di oggi abbiamo conosciuto la musica di Bebo Ferra e ci siamo spostati con Santiago nel viaggio alla ricerca della leggenda personale. Alla fine dell'Alchimista, Santiago arriva finalmente in Egitto, ai piedi delle imponenti piramidi. Trova il tesoro tanto agognato e si rende conto che la vita è davvero generosa con lui e con chi vive la propria leggenda personale. Si ferma a guardare il cielo. Un soffio di levante che arriva dall'Africa gli sfiora il viso. Non ha l'odore del deserto e neppure quella dei mori. È un soffio di vento che ha un profumo che Santiago conosce bene. E ha soprattutto un rumore, il suono di un bacio, che gli si avvicina pian piano fino a posarsi sulle sue labbra. Santiago sorride. Era la prima volta che i due si baciavano. Fatima, sto arrivando, le disse nel vento. E con queste parole chiudiamo il primo ciclo di Blue Train. È stato un piacere stare con voi. È stato un piacere ricevere le vostre manifestazioni d'affetto. Un saluto caloroso a tutta la squadra che mi ha accompagnato in questo progetto, partendo dal regista Carlo Paler, dalle carezze vocali di Rita Leone e dalle analisi musicologiche del nostro Mario Evangelista. Ringraziamo Riccardo Sgualdini per il grande supporto che ha dato al Treno Blu di Unica Radio. Insieme a Riccardo salutiamo tanto Monica Manetti, anch'essa davvero un tassello importante nella crescita di questo progetto. Io sono Simone Cavagnino, il macchinista che vi ha guidato in questo viaggio di 10 puntate. Vi saluto e vi do appuntamento a delle prossime puntate future. Ci sentiremo molto presto per degli altri viaggi a bordo del Blue Train.